Antonio Rosmini e Gioachino Ventura, esponenti di primo piano del neoguelfismo e del federalismo dell'Ottocento, hanno idee e vicende in comune, ma sono personalità sostanzialmente diverse e per certi aspetti divergenti. Se la teoria aristotelica sui climi ha un fondamento, si può dire che l'uno è l'espressione del gelido trentino e l'altro della torrida Sicilia. Il filosofo Stagirita, se avesse potuto conoscerli, certamente le avrebbe indicate a esempio e a conferma delle sue idee. Rosmini, fondatore dopo lunga meditazione e preghiera dell'Istituto della Carità e della Congregazione delle Suore della Provvidenza, è pensatore rigido e analitico, mentre Ventura, prima gesuita e poi a seguito di una lite con il suo provinciale, passato all'ordine dei Teatini, è oratore impetuoso con forte tendenza alla speculazione filosofica. Rosmini, ragionatore complesso, freddo, dal metodo deduttivo e induttivo rigoroso, senza cedimenti a divagazioni liriche, rielabora e arricchisce quel tipo di scienza pura rimasta nel solco della migliore tradizione filosofica di ispirazione cristiana. Ventura è anch'egli radicato nel campo della patristica e della scolastica, ma non sembra portato a sviluppare un sistema organico e originale di pensiero. Rosmini, seppur attraverso percorsi di difficile accessibilità a non addetti ai lavori, è estremamente logico e riconduce tutto al lume della ragione. Ventura, nel suo ruolo di oratore, procede più per affermazioni che per dimostrazione, tanto da preferire le frasi ad effetto e farne continuo uso. Raggiunge talvolta punte di rara genialità intuitiva, ma scrivendo e parlando secondo le occasioni non riesce ad andare oltre. Rosmini è un teorico del liberalismo di ispirazione cattolica. Ventura è un convertito alla democrazia, in cui scopre profonde radici cristiane. Per quanto concerne le analogie, le differenze dei contenuti filosofici dell'uno e dell'altro, e in particolare dei rispettivi concetti di verità, errore, libertà, cristianesimo, chiesa, Stato, rimane sempre valido e illuminante il confronto tra i due religiosi, sviluppato con ricchezza di documentazione al convegno venturiano di Erice nel 1988 dal professor padre Umberto Muratore, che, tirando le somme della comparazione, riconosce a Ventura, per i temi da lui brillantemente difesi, il diritto di sedere ancora oggi tra coloro che hanno qualcosa da dire ai contemporanei, mentre scorge Rosmini una più ragionata coerenza interna, una più vasta apertura e fiducia verso quelle nuove istanze nate fuori dell'orizzonte cattolico, una incondizionata disponibilità al dialogo e alla mediazione fra tutte le forze portate dalla storia in primo piano, un ascolto più vigile verso quanto avviene nella coscienza dell'individuo e si riversa positivamente o negativamente nella società. Un uso più abbondante di quel discernimento, continua sempre e conclude in questo periodo padre Muratore, di quel discernimento che precede sia l'assoluzione sia la condanna. È ovvio che quanto padre Muratore insiste sul più è qualcosa di meno che non trova in Ventura. Ci troviamo effettivamente di fronte a due tempra diverse, eppure esse sono amalgamate da un comune denominatore, ossia dall'interesse, o meglio dall'impegno civico a dare alla soluzione del caso italiano un loro contributo teoretico e pratico. Su questo punto c'è una tale convergenza di vedute e di comportamenti da fare del religioso roveretano e del religioso palermitano due vite parallele. I loro progetti politici, nonostante siano proiettati da regioni storiche e geografiche diametralmente opposte, e nonostante siano illustrati con parole e metodi differenti, finiscono per coincidere, così come i loro ruoli, l'uno di oratore e di diplomatico, l'altro di costituzionalista e di consigliere del pontefice, hanno Roma quale comune campo d'azione. Ventura partecipò agli eventi risorgimentali servendosi di tre potentissime armi: l'arte oratoria esercitata politicamente anche dal pulpito, l'azione diplomatica presso la Curia romana, l'elaborazione di alcuni specifici saggi. I suoi scritti ebbero in area cattolica e democratica una diffusione inconsueta per quell'epoca, tanto che per alcuni di essi si dovette ricorrere a più ristampe. Il contributo di Ruimini fu, come bene ci ha dimostrato il professore presidente, fu anch'egli diplomatico per la missione fatta a Roma, ma prevalentemente giuridico costituzionale, nel senso che egli si prodigò per assicurare in una visione cristiana della realtà le norme fondamentali per un nuovo sistema politico liberale, un sistema politico rispettoso della singola persona, essa stessa essenza, fonte del diritto, un sistema politico garante del bene comune, distinto dal bene pubblico, ma col quale avrebbe dovuto andare d'accordo. L'interesse di Gioachino Ventura per il Risorgimento italiano va circoscritto tra il 1833 e il luglio del 1849. Il 1833 è l'anno della stesura del saggio dello spirito della rivoluzione e dei mezzi per farla terminare, la cui pubblicazione avverrà per vicende varie solo dopo ben 165 anni, nel 1998, a cura di chi vi parla. Mentre il luglio 1849 sono il mese e l'anno della caduta della Repubblica Romana, allorquando il teatino palermitano, a causa di qualche comprensibile patriottico atto di imprudenza, fu costretto a fuggire dall'Italia e a riparare in Francia. Se appare chiaro e motivato il suo passaggio prima del 1833 da convinto teorico della monarchia assoluta ad assertore del concetto cristiano di democrazia, è ancora tutto da esplorare il suo rapporto con Napoleone III dopo il 1849. Ventura, comunque, nei mesi precedenti al luglio 1849, credendo di poter servire meglio la Chiesa e il Pontefice, già esule a Gaeta, aveva accettato l'elezione a membro dell'Assemblea Costituente della Repubblica Romana e, pur non partecipando mai ai lavori di questa, avrebbe voluto fare da tramite con la Santa Sede, sicché aveva preso l'iniziativa di una nuova proposta di legge tendente a salvaguardare i diritti del papato e l'aveva inviata a sua firma alla stessa Assise. L'impresa si era tradotta in una delusione, ma il comportamento più azzardato di Ventura era stato quello da lui tenuto quando, nella sua qualità di ministro plenipotenziario e commissario straordinario alla Corte di Roma per conto del governo rivoluzionario provvisorio della Sicilia, aveva riconosciuto ufficialmente la Repubblica Romana e aveva partecipato in San Pietro al rito pasquale svoltosi con la complice tolleranza del triumvirato. Tali atteggiamenti, certamente in tutta buona fede, avevano procurato al religioso palermitano molti nemici in seno alla corte pontificia. Di conseguenza egli, con il precipitare degli eventi e il rientro di Pio IX in Vaticano, aveva ritenuto sensato prendere la via dell'esilio. Nell'ultimo biennio trascorso a Roma, Ventura aveva ha avuto ripetuta occasione di incontrarsi con Vincenzo Gioberti e con Antonio Rusmini. In quel periodo la sua notorietà non era inferiore a quella dei due filosofi. La sua fama si era diffusa in tutta Europa grazie anche al discorso funebre per i morti di Vienna, in cui il teatino accentuava la sua fede nella democrazia e manifestava la sua speranza in una legittimazione di questa ad opera della Chiesa. Addirittura parlava di battesimo della matrona selvaggia. Il rapporto con Gioberti non durò a lungo, mentre quello con Rusmini si consolidò e, seppure con qualche riserva da parte del roveretano, fu motivo di vanto per Ventura. I tre esponenti neoguelfi ben presto, tuttavia, come qui è stato ripetutamente detto, sarebbero stati accomunati da un verdetto della Sacra Congregazione dell'Indice, che metteva nell'elenco dei libri proibiti il discorso funebre per i morti di Vienna, di Ventura, delle cinque piaghe della Santa Chiesa, la Costituzione secondo la giustizia sociale di Rusmini e il gesuita moderno di Gioberti. Proprio nel discorso funebre per i morti di Vienna, 1848, Ventura, in una lunga premessa dal sintomatico titolo «Introduzione e protesta dell'autore», aveva preso le difese di se stesso e di Rusmini contro, sono sue parole, le calunnie, le insolenze, le accuse degli oscurantisti della curia romana. Qual meraviglia però, si legge in quelle pagine, qual meraviglia che noi siamo stati così trattati, quanto allo stesso modo è trattato ancora il signor Abate Rusmini, che è stimato il più grande dotto, la più bella intelligenza, il più nobile cuore che vanti oggi l'Italia, e col quale ci gloriamo di avere comuni le opinioni politico-religiose, lo zelo per il trionfo della causa dei popoli e della Chiesa, che non si è fatto, che non si fa tuttavia, per impedirgli di assidersi nel Sacro Senato, che egli onorerebbe con la sua presenza, tanto almeno quanto ne sarebbe onorato, e caro il riferimento è al Concistoro, va bene, per la promessa che era stata fatta a Rusmini dell'elezione al soglio cardinalizio. Continua Ventura, si rivanga la sua vita, si fruga nei suoi scritti, si spiano i suoi sentimenti, si raccolgono e si travisano le sue parole. Vi è una specie di congiura in permanenza che ha preso l'impegno tenebroso di farlo passare per eterodosso e perlomeno di renderlo sospetto in materia di dottrine. Ma egli è ormai noto che questa persecuzione muove da interesse politico e non da zelo di religione, e che l'abate Rusmini si vuole eliminato non già perché è eretico, ma perché liberale. Il partito, continua Ventura, il partito venduto all'assolutismo teme più le influenze liberali che le tendenze ereticali. Ma questo intrigo sarà sventato, non ne rimarrà che la vergogna di averlo ordito e il dispetto di vederlo tornato vano e inefficace. Ventura, deciso sostenitore dell'autonomia degli enti locali, tanto da essere stato implicitamente uno dei primi teorici moderni del principio di sussidiarietà, fu contrario alla fusione e all'annientamento degli stati italiani. Non si lasciò sfuggire occasioni per denunciare che si trattava di un disegno forzato, contro natura e apolitico. Proprio così apparve ai suoi occhi anche il progetto unitario del secondo Gioberti. Questi, già primo ministro di Vittorio Emanuele II, aveva, come ben noto, abbandonato l'idea della confederazione espressa nel deprimato morale civile degli italiani e aveva elaborato la nuova strana, sono parole di Ventura, la nuova strana proposta di una centralizzazione monarchica a vantaggio della Casa di Savoia. Ventura lo contestò, cioè contestò Gioberti, con molta energia e non ebbe tentennamenti a rintuzzare con veemenza un'osservazione dello stesso Gioberti che, trovandosi a Roma, volle di proposito incontrarlo per rassicurarlo sull'attuabilità del suo nuovo progetto e per informarlo sulle prime adesioni al progetto, ovviamente. Tutti sanno, gli rispose Ventura, tutti sanno che è per timore, per corruzione, per broglio che siete giunti ad ottenere le adesioni di Milano, di Parma e di Modena. E com'è possibile che siate isole a non vedere che quei paesi che voi considerate come definitivamente conquistati, si fa di più che odiarvi, vi siete addirittura disprezzati? Qui c'è tutto Ventura, insomma, con la sua foga, con la sua forza oratoria che anche nello scritto lascia emergere. Il religioso teatino constatava la precarietà di una situazione politica che prima o dopo sarebbe esplosa. E in quella circostanza fece anche notare a Gioberti che regioni italiane, come il Regno delle Due Sicilie, abituate da secoli ad avere un re, una corte, un esercito, una flotta, ad avere una storia e tradizioni immemorabili di indipendenza, non avrebbero mai accettato di divenire province del Piemonte, poiché i diversi popoli d'Italia, sono parole sempre del Ventura, sono gelosi di rimanere ciò che sono e di conservare la loro autonomia speciale. Da ciò egli perveniva alla constatazione che i popoli d'Italia, sempre pronti a sacrifici d'ogni sorta per conseguire l'indipendenza della penisola, non intendono e non intenderanno mai per lunghissimo tempo di lasciarsi fondere in uno solo Stato, sia repubblicano sia monarchico, e che ogni disegno che tenda a questo fine non è che un'utopia. No, il termine di utopia un po' rimbalza dall'altra parte. Non è che un'utopia, non è ridicola che assurda, un sogno insensato che svanirà sempre a fronte delle abitudini tradizionali e delle invincibili antipatie del paese. E poi, con alto senso della realtà storica e nella considerazione della esistenza di una verità effettuale, Ventura, in stile machiavelliano, sentite quello che trascrivo testualmente, in stile machiavelliano precisava: non dico già che questo sia bene o che questo sia male, dico solo che questo è. E siccome in politica si hanno a considerare gli uomini tali che sono e non come si vorrebbe che fossero, così ogni idea che abbia per scopo di fare dell'Italia un'altra Francia è una vera follia. La sua proposta, come la sola possibile in quel paese, cioè in Italia, consisteva in una confederazione fra i diversi stati italiani, che avrebbero dovuto riconoscere, e qui torna il problema stamane tanto discusso, la presidenza del sommo pontefice, il quale, non essendo affatto il principe più potente per forza materiale, ne sarebbe stato la guida morale. Sarebbe stato infatti, come dice Ventura, capo naturale della confederazione sotto il punto di vista della nazionalità, non solo per cagion della grandezza della sua dignità, ma anche della posizione geografica del suo reame. Io desidero puntualizzare una cosa. Sì, è vero e sono d'accordo, ne abbiamo parlato in ascensore col professor Fisichella, va bene, di questo paradosso, di questo assurdo, di questa anomalia che era costituita dallo Stato Pontificio. Però a mio parere sia Rosmini che Ventura sarebbero stati comunque federalisti, anzi senza uno Stato Pontificio, va bene, così com'era, avrebbero avuto maggior possibilità non solo di teorizzare, ma anche di propagandare il loro progetto federalista. Certo, l'acutezza del professore Fisichella nel dire ma un Papa il quale non ha la possibilità poi di dichiarare guerra, insomma, e che sta a capo di una confederazione, indubbiamente è un Papa, un pontefice che non ha il potere, non si può considerare neanche sovrano a tutti gli effetti. Discorsi fatti in ascensore, ormai l'ascensore è diventato uno dei pochi mezzi di trasporto a dimensione umana, poche battute, però ci siamo compresi. La proposta venturiana comunque coincideva in gran parte con il progetto di una costituente federale, abbozzato da Rosmini nell'agosto del 1848. Questi, sulla base di un saggio titolato La Costituente del Regno dell'Alta Italia, apparso in 12 puntate sul periodico Risorgimento tra maggio e agosto dello stesso anno, ipotizzava una confederazione fra il Granducato di Toscana, lo Stato della Chiesa e il Regno di Sardegna. Uno Stato, spiegava lo stesso Rosmini, solo unico di qua dell'Appennino, possente guardiano delle porte delle Alpi, non pur sarebbe un grandissimo passo verso l'unità nazionale, ma la guarentigia altresì della sua conservazione. Significativa e accurata la testimonianza di Gioacchino Ventura sul fallimento del progetto di Rosmini. E qui potrebbe essere qualche cosa a testimonianza anche di quello che il professor Malusa ebbe a dire nella sua documentata relazione, per quanto concerne un punto che riguarda il regno di Napoli. Cioè c'è una testimonianza da parte di Ventura che cercherò di sottolineare in particolar modo in quello che segue. Significativa infatti proprio è accurata la testimonianza di Gioacchino Ventura sul fallimento del progetto di Rosmini. Finalmente, scrive il Teatino, questo progetto che avrebbe risparmiato all'Italia tante umiliazioni e tante sventure è stato sul punto di essere mandato ad effetto nel 1848. Fu il pio e dotto abate Rosmini che lo compilò in 12 articoli. Gli articoli pubblicati furono 12 appunto sul Risorgimento, mi pare che c'era un 13° già pronto per la stampa, un 14° appena abbozzato. Dove, cioè negli articoli, una bella parte era stata assegnata a popoli e un'altra ai re, nell'interesse dell'ordine e d'una saggia libertà. Il sommo pontefice, continua Ventura, l'aveva approvato. Gli inviati di tutti i governi d'Italia presenti a Roma l'avevano sottoscritto con entusiasmo ed il medesimo re di Napoli vi aveva aderito. Ecco qui il punto. Mi pare che il professore
non risulta,
ma comunque c'è una testimonianza vera o no, da parte del Ventura, magari o sarà sfuggita a sarà,
scrive queste cose?
Nel 59 le scrive come comunque sia. Io pensavo di offrire una testimonianza, tale rimane comunque, visto che c'è un punto interrogativo su questa adesione o attenzione o meno del re di Napoli. Solo il governo di Torino, dopo aver fatto aspettare invano per ben 2 mesi una risposta alla comunicazione che gliene fu fatta, dichiarò di doversene differire ogni trattativa alla fine della guerra. E ciò, prosegue Ventura, e ciò perché una volta stabilita la Confederazione italiana andava in fumo il suo sogno della monarchia universale d'Italia. Rosmini appariva preoccupato per una possibile forzatura tendente alla realizzazione di uno Stato unitario e centralizzato. E a completamento della Costituzione secondo la giustizia sociale, ricordo 1848, un progetto valido per qualunque forma di Stato e di governo, collocava in appendice a tale progetto un saggio sull'unità d'Italia con il quale sottolineava in maniera esplicita la necessità di una confederazione in grado di rappresentare l'unità e l'indipendenza italiana. Costituzionalismo e federalismo, proprio sulla spinta delle forti sollecitazioni provenienti dalle vicende della prima metà del secolo XIX si presentavano intimamente collegati nel pensiero politico di Antonio Rosmini. L'uno e l'altro facevano da pilastri portanti del suo progetto di Stato, il quale, essendo una società artificiale, avrebbe dovuto uniformarsi il più possibile alla giustizia e all'ordine emanandi dall'idea dell'essere, e avrebbe dovuto impegnarsi al massimo per realizzare il bene comune, cioè per coniugare, per realizzare il connubio tra bene comune e bene pubblico. Costituzionalismo e federalismo, in Rosmini, si muovevano da premesse molto analoghe e precedevano con parecchi punti di contatto. Così come il costituzionalismo si poneva a tutela dei diritti dell'uomo e del cittadino, anche il federalismo veniva proposto a custodia dei diritti, delle prerogative degli stati che rischiavano di perdere la loro identità per essere spesso fusi e definitivamente assorbiti in un ente politico-amministrativo superiore di tipo accentrato. Anche qui il richiamo implicito al principio di sussidiarietà mi pare che sia evidente. La soluzione prospettata da Rosmini alla questione italiana è inequivocabile: una federazione di stati all'interno di un sistema unitario che del bel paese formi una sola patria e di tutti quelli sui cui labbri il sì suona un'indivisa fortissima famiglia di dolci fratelli. L'attenzione di Rosmini non è soltanto rivolta ad una Lega o Confederazione politica dell'Alta Italia, ma è anche concentrata sulla necessità dell'unità politica dell'intera penisola, che a suo giudizio abbastanza realistico deve essere costituita in quel modo che si può, ricevendo la condizione di fatto tal qual è, senza né temerla né dissimularla. Non bisogna pretendere che le diversità tra gli stati italiani scompaiano d'un tratto, quasi per incanto, anzi ve n'ha di quelle che non impediscono propriamente all'Italia l'essere una, di quelle che può essere anche abbelliscano e rinforzino la stessa sua unità. Rosmini giudica improvvido volere scardinare le diversificazioni, giacché l'unità nella varietà, come ben noto, è stato anche questo più volte detto, è la definizione della bellezza, caratteristica che si addice naturalmente all'Italia. Ed allora ecco, in una felice sintesi, l'idea rosminiana: unità la più stretta possibile in una sua naturale varietà. Tra chi, come Camillo Benso di Cavour, voleva un'Italia unita con potere politico accentrato, e chi, come Carlo Cattaneo, postulava l'esigenza di una Repubblica federale fondata sulle autonomie regionali e locali, egli, Rosmini, sceglieva la via di mezzo, conducente certamente al federalismo, ma non al ripristino delle repubblichette del Medioevo. Il suo progetto di Stato federale, preferibilmente di tipo monarchico e in ogni modo di forma costituzionale, si sarebbe dovuto realizzare nel territorio corrispondente alle odierne cosiddette macro-regioni. Rosmini non trascurava di stabilire quali dovessero essere i punti fermi del nuovo ordinamento statuale, per il quale innanzitutto richiedeva l'uniformità di governo. Tale identità sarebbe stata garantita da un'uguale Costituzione federale e di conseguenza da uguale leggi civili, commerciali e di procedura, da uguale sistema, sono in allegazione dello stesso Rosmini, da uguale sistema monetario, da uguali pesi e misure, da uguali uniformi civile e militare, dalla stessa disciplina militare, da un comune diritto di cittadinanza italiana comportante la concorrenza e l'ammissione di tutti i cittadini italiani e gli impieghi di ciascuno Stato secondo una stessa legge. Sulla medesima linea rosminiana troveremo Gioacchino Ventura, che proprio mentre la questione italiana sembrava avviarsi in maniera irreversibile verso una soluzione unitaria, insisteva affinché si provvedesse a istituire in Italia un esercito e una flotta federale, a ristabilire l'unità delle dogane, delle leggi commerciali e della moneta, a dare ai popoli gli statuti politici particolari che loro convengono. E questo, sono parole sempre di Ventura, e questo perché il Regno delle Due Sicilie, per esempio, non può essere politicamente costituito come il Milanese o la Repubblica di Venezia. E uno statuto politico uniforme per tutta l'Italia sarebbe un non senso e una impossibilità. Occorre realizzare, egli aggiungeva, quello che è ragionevole, quello che è naturale e conforme agli istinti, ai bisogni, alle abitudini, alle tradizioni di questo importante paese. Ecco quello che ci ha a fare, quello che si può fare per assicurargli la tranquillità dell'ordine e le sole libertà che richiede. Ogni altro compromesso, ogni altra combinazione al di fuori o contro la Confederazione per l'Italia, conclude in questo brano Ventura, non sarebbe neppure un palliamento, un palliativo, ma un rimedio bugiardo, capace di irritare le sue piaghe ed aggravare i suoi dolori. Ogni altra combinazione non sarebbe che un nuovo incanno che la svierebbe, la sconvolgerebbe, la inasprirebbe sempre più e la spingerebbe al suicidio. Agli occhi del Ventura, l'unificazione italiana in un solo Stato appariva come il peggior affare della politica del suo tempo. Un affare denso di nubi e foriero di sicuro fallimento. Egli era persuaso che se avesse avuto prevalenza l'ambizione monarchica universale torinese, suffragata dalla teoria mazziniana sulla Repubblica universale, si sarebbe introdotta in Italia una dominazione e una servitù universale. E peggio, sarebbe venuto fuori uno Stato squilibrato, distratto da svariati interessi e soggetto a permanente paralisi, il quale, per necessità geografica e sociale, avrebbe dovuto strutturarsi in maniera fortemente accentrata allo scopo di poter imporre la propria legge sulle regioni settentrionali, centrale e meridionale, diverse tra loro per natura e per tradizione e di conseguenza irriducibili a un'identica situazione e sfuggenti a una stessa normativa. Tra Rosmini e Ventura intercorse un rapporto di stima reciproca, che per la loro diversità di carattere o per la loro lontananza geografica non maturò mai in amicizia. Dai riferimenti al loro epistolario, riportate dal professor Padre Muratore nel citato saggio, si deduce che il religioso roveretano ebbe qualche riserva nei confronti del teatino, del quale riconosceva le eccezionali doti oratorie, ma nel quale non riconosceva originalità di pensiero filosofico né obiettività di giudizio, specialmente nei confronti del movimento democratico e degli avvenimenti accaduti durante la Repubblica Romana. Indipendentemente da tali giudizi, a cui da parte di Ventura invero corrisposero sempre sentimenti di devozione, va detto che i due, in pensiero e azione, contribuirono attivamente per un'adeguata soluzione della questione italiana. Nell'avvicendarsi di guerre, guerriglie, avventure, annessioni e intrighi diplomatici sino alla proclamazione dell'unità nel marzo del 1861, avvenuta nello stesso anno della scomparsa di Gioacchino Ventura e sei anni dopo quella di Antonio Rosmini, lo sviluppo della situazione politica sembrò lì per lì dare torto all'uno e all'altro e confermare la validità del piano unitario agognato da Manzoni. Ma, professor Fisichella, va detto comunque, siamo dinanzi ad una realtà politica che non va disconosciuta, ma l'odierno intenso dibattito sul federalismo ripropone, io faccio lo storico, cioè faccio fotografie, ma l'odierno e intenso dibattito sul federalismo ripropone aspetti e problemi già messi in luce dai due pensatori neoguelfi. Non è un caso, a mio parere, che tale dibattito abbia avuto un premonitore, un anticipatore, il Luigi Sturzo, il quale, sulla scia di Antonio Rosmini e di Gioachino Ventura, sin dal 1901, consapevole e preoccupato per l'anomalo accentramento politico-amministrativo dello Stato italiano, proponeva la federalizzazione delle regioni, sia per responsabilizzare il Sud di fronte ai propri problemi, sia per sanare lo squilibrio socio-economico tra questo e il Nord. Anche Sturzo, per i suoi tempi, per le sue tesi, fu una voce nel deserto. Ma convinto com'era della validità e dell'attualità e attuabilità di quella soluzione con cui prima o dopo gli italiani, secondo Sturzo, avrebbero dovuto fare i conti, dichiarò più volte d'essere un federalista impenitente. Sapeva di trovarsi nel solco tracciato da Rosmini e Ventura. Grazie.